Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi e benvenuti a questa nuova puntata dei Cellanti. È stata inaugurata ieri a Venezia la 60ª esposizione internazionale d'arte, nota come Biennale, che resterà aperta al pubblico fino al 24 novembre 2024. Il tema di questa edizione, curata dal brasiliano Adriano Pedrosa, direttore artistico del Museo d'Arte di San Paolo, è Stranieri ovunque, che indica la condizione universale di stranieri per gli altri e per noi. Un'edizione dunque che promette di illuminare realtà meno note e che mira a essere il più possibile inclusiva. Come è noto, il padiglione della Santa Sede, promosso dal prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, Cardinale José Tolentino de Mendonça, si trova quest'anno nella Casa di Reclusione Femminile di Venezia Giudecca e a fare da guida tra le opere saranno proprio le detenute che da mesi si preparano a questo ruolo. Ci racconta tutto il cappellano della struttura, Don Antonio Biancotto. Ascoltiamolo.
Sono state individuate 4 persone detenute presso il carcere femminile della Giudecca in misura alternativa, le quali hanno il compito di illustrare la mostra, il padiglione, e di guidare i visitatori appunto alla visita di questo aspetto particolare della mostra in carcere. Loro sono contente di essere coinvolte in un'opera culturale ma anche di rilancio della loro umanità, di scommessa sulla loro umanità dopo un periodo di prova di espiazione della pena, quindi la loro prestazione ha un doppio valore, sia culturale ma soprattutto umano.
Il carcere è uno dei luoghi in cui ci si sente stranieri, che si vede come straniero dall'esterno, quindi è un tema più che mai coerente con questo contesto, lei che ne pensa?
Sicuramente, perché le detenute in questo caso si sentono ospiti di una casa che non hanno scelto loro, è soltanto un alloggio di passaggio in vista del ritorno a casa nelle loro famiglie, anche se quelle che hanno una pena piuttosto lunga devono cercare di trovare una specie di casa per affrontare bene la lunghezza della detenzione. Si sentono straniere, però da un certo punto di vista psicologico è importante che uno cerchi di impostare al meglio la sua permanenza lì.
La mostra del Padiglione Vaticano in carcere, che presenta le opere di 9 artisti di fama internazionale, ha come titolo Con i miei occhi ed è dedicata ai diritti umani e ai mondi marginalizzati. Che significa assume questo tema per voi della Giudecca, soprattutto per le detenute?
Significa un'attenzione particolare alle persone che sono marginalizzate o per condizioni di vita fisica, perché nate in un contesto di povertà e di difficoltà, oppure perché cadute per scelte proprie in esperienze appunto che le hanno portate in carcere. Quindi questa attenzione con i miei occhi, questi occhi puntati sull'emarginazione, è sicuramente un atto di bontà nei loro confronti ed è un'occasione per loro per sentirsi parte di un mondo che spesso marginalizza.
Quali sono stati i sentimenti delle ospiti della struttura quando hanno saputo che il padiglione sarebbe stato collocato proprio lì da voi?
Sicuramente l'inclusione è un aspetto positivo e loro si sentono grate per questa scelta e poi per quello che ha comportato, compresa la visita del Papa.
Le recluse hanno partecipato attivamente anche alla realizzazione delle opere degli artisti, alcuni dei quali si sono ispirati alle loro fotografie, alle loro poesie o le hanno coinvolte in coreografie particolari. Come hanno vissuto tutto questo?
Sono lasciate coinvolgere, loro sentono il bisogno di essere protagoniste della loro vita ma anche dell'interesse della società.
Per entrare nel padiglione i visitatori devono lasciare i telefonini all'ingresso, nulla di nuovo per chi sa come funziona il carcere, ma non per tutti. Poi da lì si viene guidati, no, dalla voce delle detenute alla scoperta di questa mostra. È un ritorno alle origini della fruizione artistica, solo con gli occhi, la mente e la memoria che evoca, senza i filtri della tecnologia?
Sicuramente, ma questo vale secondo me per ogni mostra. Se ci si lascia prendere dal quadro, dalla struttura, dalla scultura, penso che questo sia il modo corretto di porsi di fronte ad un'opera d'arte.
Con i miei occhi è il titolo della mostra che il Papa ha deciso di vedere proprio con i suoi occhi, tanto che domenica prossima, il 28 aprile, sarà lì con voi. È la prima volta volta che un papa si reca in visita alla Biennale di Venezia, alla quale la Santa Sede ha partecipato per la prima volta con un proprio padiglione nel 2013 grazie al cardinale Gianfranco Ravasi, allora presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Quali le emozioni e le aspettative sue e delle recluse che saranno salutate direttamente da Francesco?
Tutto appunto la gratitudine per un gesto di gentilezza e di umanità davvero significativo, tanto più che in Papa Francesco questo gesto non è estemporaneo, ma è espressione di una sensibilità che ha sempre dimostrato fin dall'elezione al Soglio Pontificio, quindi è un segno in più di questa predilezione per gli ultimi.
Cosa si augura che resti nei cuori delle detenute della gioia dell'incontro con Papa Francesco e in generale di questa esperienza della Biennale?
Auspicio sicuramente, loro sono attente ai gesti di umanità, di gentilezza, di squisitezza, e quindi il Papa venendo dice che loro non sono le ultime ma fanno parte di questa nostra umanità a pieno titolo. Per loro è anche un auspicio di libertà, perché al più presto si possono aprire le porte del carcere, quindi la venuta del Papa per loro riveste anche questo significato non da poco per loro.
Ad Assisi invece dal 24 al 27 aprile prossimi si terrà il 5° convegno nazionale dei cappellani e degli operatori della pastorale penitenziaria, che ha luogo ogni 2 anni ed è promosso dall'Ispettorato Generale. In programma tante testimonianze, tavole rotonde e tematiche da affrontare, con un unico filo conduttore che per questa edizione è «Dall'indifferenza alla cura», introdotto da un versetto del Vangelo di Luca, «Lo vide e ne ebbe compassione». Don Raffaele Grimaldi, Ispettore Generale dei Cappellani d'Italia, ci spiega come mai questo tema.
Abbiamo scelto questa frase perché sembra un po' opportuna, proprio perché è noi che viviamo all'interno dei nostri istituti penitenziari con una viva partecipazione. Possiamo dire che è un messaggio che vogliamo anche rivolgere a tante persone che sono all'esterno. Come noi all'interno abbiamo visto le ferite di tanti uomini e ne abbiamo avuto compassione, diciamo anche al mondo esterno: dall'indifferenza dobbiamo passare alla cura. E questo è il fondamento anche di questo convegno, cercare di sensibilizzare la comunità esterna, di passare dall'indifferenza alla cura, all'attenzione dell'altro.
Tra le tematiche sulle quali rifletterete ce n'è una che balza subito all'occhio ed è quella del giubileo delle carceri, da inserire nel grande giubileo del 2025. Cosa state preparando?
Siamo in una fase preparatoria. Il convegno vuole essere anche uno stimolo. Infatti abbiamo invitato Monsignor Fisichella, che è il prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e che ci darà un po' delle indicazioni spirituali, teologiche del giubileo. E soprattutto per quello che lui dirà, e anche con la partecipazione del capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con loro vogliamo anche capire come e in che modo portare questo giubileo nei nostri istituti penitenziari. Ma è come oggi le carceri hanno bisogno di speranza, il tema proprio del giubileo è pellegrini di speranza, quindi vogliamo essere ancora di più all'interno dei nostri istituti uomini di speranza che propongono delle attività per aiutare i detenuti a far vivere anche loro il giubileo nelle carceri. Poi non sappiamo, nella bolla di indizione del giubileo, cosa il Papa dirà a proposito delle carceri. Quando c'è stato il giubileo della misericordia, il Papa ha voluto che anche nelle carceri ci fossero le porte sante.
Grande attesa anche per l'intervento del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, che parlerà con voi della presenza degli uffici di pastorale carceraria nelle diocesi. Com'è attualmente la situazione?
In diverse diocesi ci sono già, proprio per aiutare la diocesi a prendersi cura di coloro che sono nel carcere. Con l'aiuto del Presidente della CEI, che ci aiuta e ci incoraggia, soprattutto incoraggia i vescovi più che altro, ad aprire e a istituire gli uffici di pastorale carceraria per far sì che il carcere non sia soltanto un'isola, ma sia una pastorale integrata nella realtà diocesana e che non sia soltanto un problema che lasciamo ai volontari, ai cappellani, ma tutta la diocesi fa peso anche di questo problema. Le fragilità che incontriamo nei nostri istituti penitenziari sono le fragilità che incontriamo dovunque.
C'è poi la grande questione della giustizia riparativa. La settimana scorsa, al microfono dei Cellanti, il segretario generale della CEI, Monsignor Baturi, nel presentare il nuovo sussidio di preghiera per il carcere, ha detto che che la giustizia riparativa è in qualche modo connaturata alla Chiesa, che da sempre si mette in dialogo sia con la vittima sia con il reo.
Tutto questo lavoro lo stiamo facendo da anni, sia nelle carceri sia fuori. C'è stato uno stimolo continuo, anche se un cammino lento, perché ha bisogno di una forma di conversione, di essere compresa di più, perché la giustizia riparativa è una nuova giustizia che noi proponiamo affinché ci sia un maggiore dialogo tra coloro che sono stati offesi e da colui che ha offeso. Soltanto entrando in dialogo e soprattutto la conversione di tutti e due, sia coloro che hanno ricevuto un torto, ma sia anche coloro che lo hanno promosso, questo torto, siamo chiamati ad una conversione.
A lei, che è l'ispettore dei cappellani d'Italia, è affidato il momento conclusivo del convegno. Senza spoilerare troppo, ci anticipa qualche parola e qualche benedizione con cui congederà tutti questi missionari delle carceri?
Io vorrei soprattutto concludere il mio messaggio richiamando la comunità da passare dall'indifferenza alla cura. Io penso che proprio questo sia il messaggio finale, di essere un po' missionari fuori. Abbiamo in questi giorni del convegno ricevuto tanti stimoli, quindi automaticamente noi vogliamo essere i promotori, i messaggeri di questa nuova cultura, passare dalla cultura dell'indifferenza alla cultura della cura.
Io sì che avrò cura di te.
E cambiamo decisamente argomento. Più volte abbiamo parlato dell'importanza dell'incontro e dello scambio tra scuola e carcere. All'Istituto Psicopedagogico e di Economia Sociale Rousseau di Roma, zona Colombo, si è appena conclusa la parte teorica di un corso molto particolare, finalizzato alla conoscenza del mondo carcerario e che culminerà con una visita all'interno della casa circondariale femminile di Rebibbia, grazie alla collaborazione con l'associazione Il Viandante. La professoressa Maria Grazia Barbarella, docente di Scienze Umane e Filosofia, Sofia e tra gli organizzatori di questa serie di incontri, ci racconta come è nata quest'idea e come è stato possibile realizzarla.
È stata un'idea mia e della professoressa Croce proprio per acquisire delle conoscenze relative all'organizzazione carceraria a livello sia organizzativo che legislativo. Anche un'opportunità di conoscere le realtà carcerarie e anche opportunità di lavoro, perché l'economico-sociale ha anche questo indirizzo specifico giuridico-legislativo di dare ai ragazzi conoscenze più specifiche anche nei percorsi di inclusione sociale di persone che escono dalla reclusione e quindi vengono reinserite nella società.
Molte le tematiche affrontate, per cui in cattedra si sono avvicendati un volontario e un esperto, dall'ordinamento penitenziario alla figura del garante. Quale argomento ha colpito, appassionato di più i suoi ragazzi e perché?
Sicuramente il percorso è stato arricchito da video, anche videochiamate con un ergastolano, un'associazione che si occupava di reinserimento dei ragazzi minori, una sorta di casa famiglia che potesse poi lavorare per reinserire questi ragazzi. E questo è stato veramente un momento molto importante, perché i ragazzi hanno fatto molte domande, le modalità, le terapie o comunque gli incontri che servissero a tale reinserimento. Sicuramente l'altro aspetto più orientato nell'ambito lavorativo è stato incontri con l'assessore alle politiche sociali. Noi abbiamo collaborato con l'associazione Il Viandante, che è finalizzata proprio al reinserimento, alla riqualificazione.
I vostri allievi hanno scelto un percorso di studi a sfondo sociale, quindi sono probabilmente avvantaggiati, ma pensa che questi incontri abbiano contribuito a scardinare qualche pregiudizio e magari chissà anche a indirizzare qualche carriera professionale?
Sicuramente sì, a scardinare qualche pregiudizio, e infatti la finalità era questa per le scienze umane, scardinare quell'etichettamento. Credo che veramente i ragazzi abbiano avuto la capacità di acquisire questa conoscenza al fine di capire la modalità di reinserimento e comunque la qualificazione di queste persone, anche a livello lavorativo.
Per concludere questa esperienza manca l'ultimo incontro, che prevede la visita a Rebibbia. Entrare in carcere non è semplice. Come state preparando i vostri allievi?
Loro, devo dire che già sono stati un po' preparati, perché le videoconferenze con anche gli ergastolani è stata già un approccio a questa realtà. Però sicuramente l'entrare in carcere sarà un'esperienza importante che li segnerà. Loro sono già pronti, perché i ragazzi sono comunque aperti a qualsiasi novità, conoscenza, quindi anzi sono molto interessati e non vedono l'ora di fare questa visita, anche perché Rebibbia femminile a livello europeo è una delle carceri più importanti, più innovative.
E ora ascoltiamo anche l'altra campana, quella degli studenti che hanno partecipato al progetto. Aurora Barbossa, 18 anni, allieva della quinta C dell'Istituto di Scienze Umane, proprio a pochi giorni dall'incontro con le detenute, ci racconta se lei e i suoi compagni hanno trovato questo corso interessante e istruttivo o meno.
Parlando a nome sicuramente non solo mio, ma della classe in generale, è stato un progetto che è stato accolto con tantissimo entusiasmo, ci ha colpito sin da subito, siccome si tratta anche di ambiti e situazioni che non solo studiamo, ma capita di viverle addirittura in prima persona, ha toccato tantissimo chiunque. La partecipazione è stata alta, ci siamo trovati anche spesso a dibattere dopo ogni incontro.
Sono molte le tematiche che avete affrontato nei 7 incontri che si sono già tenuti a scuola, dal lavoro in carcere all'esecuzione penale esterna. Quale argomento l'ha colpita di più, magari perché di quello proprio non ne sapeva nulla?
L'incontro più interessante è stato il colloquio con l'ergastolano Carmelo Musumeci, perché è stata un'esperienza raccontata in prima persona, completamente a viso aperto, senza paura, senza vergogna. L'obiettivo probabilmente era quello di normalizzare, ovviamente non il reato in sé, quanto la consapevolezza che anche appunto un ergastolano è un essere umano, in quanto essere umano ha facoltà di sbagliare, ma allo stesso tempo di recuperare, di essere reinserito nel suo contesto d'appartenenza, di essere accettato nuovamente, di essere valutato sotto un'altra luce. Ed è stato estremamente toccante, ha raccontato sia il reato in sé ma anche il percorso all'interno del carcere. In realtà la conoscenza è poca, cioè non è un argomento di cui si sa tanto, quindi banalmente noi non conoscevamo nemmeno l'organizzazione delle carceri, la suddivisione dei reparti e via dicendo.
Ha scelto un percorso di studi a sfondo sociale, pensa che il carcere centri con questo possa magari diventare anche un luogo di lavoro per lei un domani? Dopo questo corso lo sento un po' più vicino?
Assolutamente sì, è una realtà che viene stigmatizzata in maniera eccessiva, non si ha conoscenza, l'ignoranza è parecchia, e questo poi porta a una reclusione che non è più solo fisica, i detenuti, diventa anche morale. Il modo in cui negli ultimi decenni è stata affrontata a livello legislativo, il modo in cui è stata proprio regolata, sicuramente la sta riportando più a galla. L'aspetto che comunque mi ha incuriosito di più è stato sicuramente quello forense e quello psicologico.
Per concludere questa esperienza manca l'ultimo incontro, che prevede la visita a Rebibbia. Cosa si aspetta di trovare dentro? Ha paura?
No, assolutamente no. Parlando di me stessa, il pregiudizio non è una cosa che mi appartiene. Penso che anche se fosse esistito, grazie a questo percorso c'è stata comunque la possibilità proprio di troncarlo. Stando lì, in realtà mi aspetto di trovare un ambiente tranquillo, un ambiente normale, non c'è nulla che vada fuori dal comune, anzi probabilmente sono persone che si impegnano in maniera decisamente più grande.
E ora qualche notizia in breve. In occasione di una giornata di mobilitazione generale che ha avuto luogo qualche giorno fa, la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà Personale ha lanciato un appello contro la piaga dei suicidi in carcere, chiedendo alle autorità interventi urgenti, più attività trattamentali, culturali, lavorative, sportive e ricreative, il potenziamento dei colloqui con i familiari e l'incremento del personale specializzato. Si conclude oggi alla Fabbrica del Vapore a Milano, nell'ambito del Fuori Salone 2020, 2024 una mostra di oggetti d'arte realizzati dai detenuti del carcere di Bollate, in cui la quotidianità diventa forma. Il progetto è ideato da Carte Bollate, il giornale della casa di reclusione milanese, e dalla nuova Accademia delle Belle Arti. 22 detenute del carcere di Villa Fastigi a Pesaro inizieranno un percorso di consapevolezza personale attraverso lo yoga, grazie a un progetto di volontariato che mira a favorire il reinserimento sociale. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato, e di quelli che apri e poi piangi. Sei contenta e non fingi, in questo giorno di metà settembre ti dedicherò al regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande. Vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso, e di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai, e se arrivassi ora la fine, che sei un burrone, non per volermi odiare, solo per voler volare. Se ti nega tutto questa estrema agonia, se ti nega anche la vita, respira la mia. Stavo attento a non amare prima di incontrarti, e confondevo la mia vita con quella degli altri. Non
possa pensare a te, ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente. Poi amore dato, amore preso, amore mai reso, amore grande come il tempo che non si è arreso,
amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.
Aspetta ancora una